E sono Andrea Zinno, Data Evangelist di Denodo, e vi do il benvenuto a un nuovo episodio del podcast Denodo Data Pops, un podcast che ruota intorno al mondo dei dati. Oggi ho il piacere di avere, ed è la prima volta in questo podcast, di avere un rappresentante del mondo accademico, in particolare il professor Alberto Pezzi, che è professore ordinario di economia e gestione delle imprese nel Dipartimento di Economia Aziendale di Roma 3. Alberto, grazie di aver accettato l'invito e benvenuto.
Grazie a voi, grazie a tutti coloro che ci ascoltano.
E come dicevo, questo l'avevo un po' descritto quando nell'introduzione del podcast, l'idea era un po' di intervistare, far partecipare rappresentanti diversi che comunque ruotano intorno al mondo dell'IT e nello specifico dei dati. E come dicevo, questa volta oggi è il primo momento di incontro con il mondo accademico, quindi un punto di vista abbastanza diverso da quello dell'industria o della società o delle società di consulenza e di system integration. E il tema, vorrei, come dire, cogliere l'opportunità per avere proprio un punto di vista su un fenomeno che ormai è sulla bocca di tutti, che è quello della Data Driven Transformation, che, come dire, come accadde qualche anno fa per la Digital Transformation, nessuno si chiama fuori, quindi tutti dicono, sostengono comunque giustamente di intraprendere questa trasformazione con maturità diverse. Però quello che voglio chiedere ad Alberto è: dal tuo punto di vista, le aziende hanno ben compreso di che tipo di trasformazione si tratta e ne danno tutto sommato un'interpretazione univoca, o più o meno ognuno ha il suo particolare punto di vista, cosa che poi si dovrebbe tradurre anche in processi di implementazione differenti?
Ma allora, innanzitutto è chiaro ormai a tutte le imprese che i dati siano il nuovo oro, petrolio,
quella fonte che più ci piace
e che genera valore. E quindi le imprese, rispetto a prima che c'era un po' più di scetticismo sostanzialmente sulla parola dati, hanno capito che comunque è un mezzo per essere sicuramente più efficienti, e solo che molto spesso ancora non sono in grado di comprendere il reale utilizzo che può essere fatto di questi dati, per vari motivi sostanzialmente. Innanzitutto perché ovviamente la mole dei dati che si riesce in un certo senso a raccogliere e poi successivamente elaborare è diversa da impresa a impresa, da settore a settore, ma soprattutto perché la parte più di complessa ovviamente fa diventare questa, che è una risorsa, poi alla fine una risorsa che produca valore per l'azienda e che quindi produca reddito per l'impresa, perché l'impresa è bene o male questo,
i fondamentali sono sempre quelli,
come finalità quella di produrre reddito. Quindi dal mio punto di lettura, sicuramente ad oggi non si può non tener conto dei dati, e tutte le imprese investono più o meno denari nella data driven economy. Il tema, secondo me, principale è capire sostanzialmente che questo tipo di investimento non è un investimento occasionale, cioè non è che oggi investo in una nuova tecnologia, in un software o quello che sia, e poi fa tutto, cioè, e lì finisce praticamente il nostro investimento. Questo, diciamo, è un pochino più complesso, cioè non si fanno dei piani a medio termine o comunque medio lungo termine di investimenti che possono poi ovviamente far sì che queste risorse poi si trasformino nel tempo in reddito. I motivi sono dei più vari, si va tendenzialmente da motivi di carattere un po' psicologico, sociologico o comportamentale più in generale. Tutti noi siamo più o meno avversi al cambiamento, quindi ad un po' a rompere quello che è lo status quo, quindi si tratta, almeno dal mio punto di vista, di un problema che può essere di tipo organizzativo, no? La data driven economy comporta un cambiamento nell'intera organizzazione dell'impresa. E poi ovviamente ci sono altri temi che possono essere ben definiti da imprese in imprese, che molto spesso appunto all'avversione al cambiamento si aggiunge una scarsa accettazione della nuova tecnologia, no? Quindi di conseguenza tendiamo sempre ad essere un po' più scettici nei confronti della nuova tecnologia o del fatto che magari inseriamo all'interno della nostra organizzazione soggetti terzi che possono aiutarci in questo cambiamento, che è un cambiamento che appunto ha un impatto sull'impresa non solo nel brevissimo termine, ma nel medio e lungo termine.
E no, hai citato un tema importante, a quello punto è dell'orizzonte temporale e dico ahimè perché poi è quello che anche vediamo noi dal nostro piccolo punto di osservazione, che poi l'ostacolo maggiore appunto è questa resistenza al cambiamento, perché poi questa trasformazione è una trasformazione principalmente organizzativa e culturale, no? Perché poi alla fine, come dicevi te, l'importante non è tanto quanti dati utilizzo, ma quanti li utilizzo per produrre un valore. E uno dei temi che vediamo spesso connesso a questo, diciamo, nuovo modo di usare i dati è quello che spesso viene etichettato come democratizzazione dei dati, no? L'idea che se un'azienda deve diventare data driven o data centric, idealmente tutti coloro che lavorano in quell'azienda devono poter utilizzare i dati dei quali hanno bisogno, e questo è molto vicino al concetto di democrazia, no? Il diritto diventa il diritto di poter usare i dati di cui si ha bisogno, il dovere diventa il fatto di poterli usare nel rispetto delle regole che qualsiasi azienda ha, che siano normative, GDPR o quello che pare. È un concetto, questo della democratizzazione, al quale si parla, che però poi alla fine, quando vai a indagare, non si capisce quanto è implementato, no? Perché, come dicevi te, c'è una resistenza al cambiamento. Dal tuo punto di vista, secondo te, le aziende, al di là di aver compreso l'importanza del dato o meno, dal punto di vista, oserei dire, organizzativo culturale, sono pronte? Cioè le persone, tutte le persone, sono consce che da una parte potrebbero avere un grosso potere derivante dal diritto di utilizzare i dati, dall'altro questo comporta un onere, quindi ciascuno di noi, no, deve probabilmente fare cose in maniera diversa da quanto le faceva prima. Questi sono problemi che tu vedi, che affrontate, cioè le aziende li percepiscono?
Allora, io questo vedo che secondo me è il problema di base, perché comunque la qualsiasi tecnologia è comunque sia un funge da, cioè, da abilitatore, no? Quindi di conseguenza ogni investimento IT deve essere allineato, almeno da come lo vedo io, dal mio punto di vista,
è quello che ci interessa,
deve
oggi
essere allineato con le strategie aziendali, e altrimenti potremmo appunto avere degli investimenti T che sono sproporzionati rispetto agli obiettivi che vogliamo raggiungere, oppure sono sottodimensionati rispetto all'obiettivo che vogliamo raggiungere. Quindi, proprio per avere una democratizzazione, come viene detto, è un processo che non si conclude con l'investimento in sé nella tecnologia, può servire molto tempo per raggiungere questo obiettivo, e soprattutto quello che molto spesso manca o comunque ancora non è ben chiaro, che serve la pianificazione di una roadmap che permetta praticamente di definire quelle che sono le priorità, perché comunque bisogna sempre ragionare in termini di priorità, soprattutto a livello strategico. E quindi in questo caso, quindi, mi sembra di poter dire che tutta l'organizzazione sicuramente deve partecipare alla trasformazione, a questo tipo di trasformazione, tutte le funzioni aziendali devono essere parte integrante di questa trasformazione. Ad oggi possiamo dire che siamo nella prima fase, secondo me, di questa roadmap, quindi la priorità è innanzitutto una priorità che porta ad avere una comunione di intenti da parte di quelle funzioni che sono più direttamente impattate da questo tipo di trasformazione digitale, o comunque data di transformation. Quindi ovviamente prima devono essere ben convinti i vertici aziendali, e soprattutto la parte un pochino che è più legata alla conoscenza della tecnologia che viene adottata.
Sì, su questo devo dire che soprattutto in realtà abbastanza grandi, e devo dire indifferentemente fra pubblico e privato, no? Che spesso il pubblico viene sempre visto come qualcosa, no? Il follower, il leader. In realtà ho visto, appunto, dicevo, che in realtà complesse, parallelamente, forse anche prima di questo processo di trasformazione, anche di una scelta tecnologica, stanno partendo dei programmi di, come si dice, data literacy, cioè con l'idea proprio di iniziare, ancor prima di, come dire, dare il diritto a ciascuno di usare il dato, di fargli capire perché questo poi diventa un valore per l'azienda, l'organizzazione, ma anche per lui, no? Perché poi è uno dei pilastri della democrazia, è che è vero, io devo avere i diritti, ma devo poterli esercitare facilmente, perché se no il diritto diventa un privilegio, no? Quindi alla fine qui forse entra il ruolo della tecnologia. Se io non do degli strumenti che consentano facilmente a chiunque di usare i dati dei quali hanno bisogno, probabilmente nessuno lo farà, perché esatto, come dici te, già facciamo tante cose, la resistenza al cambiamento, mi chiedi di fare altre cose e me la rendi difficile. Un altro tema che sempre deriva da una percezione che noi abbiamo, tu hai detto all'inizio, i dati sono sempre più veloci, più fluidi, c'è sempre più fame di dati freschi, no? Fino a real time, insomma, anche perché, no, vogliamo poter reagire quasi in tempo reale a quello che succede. E spesso c'è paradossalmente un problema, come dire, inverso, cioè a fronte di una enorme disponibilità all'interno di una realtà aziendale o di un'amministrazione, a fronte di una immensa quantità di dati realmente disponibili, noi spesso osserviamo che la consapevolezza sull'esistenza di questi dati spesso invece è molto più bassa, cioè si ha molte volte la percezione che manchino da varie persone, che manchino dei dati dei quali si ha bisogno, in realtà questi dati ci sono irraggiungibili, non sono classificati. Questo secondo te è un problema dal punto di, cioè è un problema che vedete anche voi, di questa sorta di dati nascosti per 2000 motivi, che poi quindi è potenzialmente una perdita di valore potenziale?
Certo, questo sicuramente. Allora, su questo io inserirei un altro elemento, che è la dimensione di impresa, no? Prima dicevi le grandi imprese strutturate o complesse. C'è un trade-off, no? Piccola impresa,
troppo, si parla,
troppo piccola, non si ha il tempo, non si, pure se si è al corrente di avere questa risorsa, però non ci sono le risorse, il tempo, le persone dedicate per poter fare questo tipo di attività. Grande impresa, molto strutturata, con tanti organi che vengono preposti anche a fare quel tipo di attività nello specifico, mancanza di allineamento, sì, delle strategie o di, come dicevi, secondo me la parola, l'elemento portante, che si dovrebbe anche, che è molto importante all'interno dell'azienda, è rendere, siccome viene comunque richiesto di fare una cosa in più, bisogna far comprendere anche quello che è il vantaggio che io ottengo dal poter utilizzare i dati nel caso specifico, piuttosto che dal semplicemente correttamente mettere il dato all'interno dell'X database o di quello che sia. Quindi in realtà uno sforzo va fatto anche su cercare di definire delle misure, no? Che mi possono permettere di dire, guarda, se tu fai bene questo tipo di attività, comunque sia, questo sarà il vantaggio per te. Se no rimane un po' tutto un po' più fumoso, un po' più,
ma guarda, questo,
difficile
questo,
da spiegare. Ecco.
No, questo è vero, perché poi ma è vero, diciamo, non relativamente a quello di cui stiamo parlando, ma in generale, cioè nel momento che io do potenzialmente autonomia a qualcuno, gli devo poi far capire i vantaggi. Io, guarda, me ne sono accorto parlando con amici, no, tornando un passo indietro alla digital transformation, del fatto che ormai molti dei servizi, anche pubblici, sono online, ma spesso, come dire, alla usuale critica verso la pubblica amministrazione del non essere un soggetto pronto al cambiamento, si accompagnava una totale non conoscenza del fatto che invece c'era un livello di automazione e digitazione molto spinto. E finché finché non accompagni le persone a toccare con mano che, guarda, che se tu, sì, forse dovrai fare un impegno in più, perché se ti do autonomia sull'uso del dato, tu poi la devi utilizzare, però poi il vantaggio è che non dipendi da altri, che sei rapido nelle scelte, che magari ci metti molto meno a fare quello che prima ti richiedeva più tempo. E da questo punto di vista, diciamo, noi, tu lo sai, insomma, noi di Denodo vendiamo una soluzione di gestione del dato, sono già un paio d'anni che stiamo, come dire, è come se cambiassimo un po' il punto di vista, cioè stiamo facendo evolvere la soluzione nell'ottica di avere al centro quello che noi chiamiamo il data consumer, cioè questo soggetto che avrà sempre più autonomia. Noi facciamo sempre l'analogia, noi pensiamo al guidatore dell'auto, non al meccanico, all'ingegnere. E questo è interessante, questo problema appunto di una scarsa consapevolezza dati è importante. Ti faccio l'ultima domanda, che ti anticipo, farò a tutti i rappresentanti del mondo accademico, è si parla sempre di, a torto o a ragione, di forse una distanza più o meno grande, no, fra l'attività formativa dell'università e poi ciò che le aziende in qualche modo si aspettano, per cui ti chiedevo come voi, diciamo, in un mondo così rapido, organizzate i corsi, cambiate leggermente le tematiche, preparate gli studenti in modo tale che questi, quando usciranno, che poi saranno la forza lavoro del futuro, da una parte troveranno una richiesta che è vicino idealmente a ciò che hanno studiato e questo afferisce proprio all'oggetto della formazione, ma dall'altro sappiano, siano preparati a capire cosa vuol dire lavorare, perché io lo vedo per esempio con i miei figli, non hanno idea di cosa vuol dire passare 8 ore, 10 ore in azienda, al di là di quello che, del compito che tu fai, ma proprio delle dinamiche aziendali, sociali, relazionali. Innanzitutto è, questo gap c'è ancora o in realtà adesso nel mondo accademico e aziende si parlano molto più di quanto avveniva in passato?
Allora, personalmente io porto ovviamente l'esperienza, certo, del Dipartimento di Economia Aziendale e noi, diciamo, proprio ci ritagliamo una parte del nostro tempo proprio per ascoltare quelli che noi chiamiamo stakeholders. Quindi
sì, è un termine che va molto di moda.
Va molto di moda. Noi lo magari utilizzavamo prima che andasse di moda, però comunque sì, lo utilizziamo e ascoltiamo le imprese anche ovviamente di settori tra di loro differenti. Quindi c'è sicuramente una richiesta forte che noi abbiamo cercato ovviamente al meglio di poter cercare di risolvere, sostanzialmente di una evoluzione dei programmi formativi, e questo penso tutte le università hanno l'obiettivo di essere sempre al passo con i tempi. Dall'altra parte però io do ancora molta importanza personalmente anche come dipartimento a quelli che sono i fondamentali, perché la tecnologia va avanti, l'evoluzione va avanti, però i fondamentali rimangono sempre gli stessi, perché gran parte poi degli errori che si commettono nelle aziende sono proprio strettamente dipendenti da questi fondamentali. Ecco, già come dicevamo precedentemente, noi spieghiamo che cos'è l'allineamento dell'investimento alla strategia, insomma, è evidente che poi l'obiettivo nostro è quello di cercare di stare al passo coi tempi, cercando di, durante i corsi, far intervenire un numero sempre più elevato di esponenti nel mondo delle imprese che possono spiegare proprio in quel momento, in quel giorno, come va quel settore, come va quell'industria e così via discorrendo. Però manteniamo sempre un po' la barra dritta sul dare dei fondamentali che andranno bene sempre, vanno bene per tutte le stagioni sostanzialmente. E poi, almeno personalmente, nei miei corsi, nel corso di economia e gestione dell'impresa, di strategia di impresa, cerco di far intervenire appunto esponenti del mondo delle imprese che danno la loro visione in quel momento, che poi magari l'anno successivo è diversa.
Sicuramente.
Capito?
No, è vero, sono d'accordo, questa sorta di contaminazione, no, puntuale ma ricorrente. Io poi l'ho visto, diciamo, avendo i figli all'università, loro delle volte che hanno avuto organizzato l'università il momento di contatto, poi escono entusiasti, da una parte con un sacco di domande, no, tipo ma davvero è così? Dall'altro forse anche con la comprensione che il mero studio non basta, no, ma ci vuole poi elasticità o meno.
Esattamente.
Senti, allora, grazie Alberto, siamo arrivati alla fine dell'episodio, quindi ringrazio Alberto per aver accettato l'invito, ringrazio tutti coloro che ci ascolteranno e a tutti do un appuntamento al prossimo episodio del podcast.
Grazie.